Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci sono persone qua e anche che mi ascoltano lontani da Dio. C'è chi non è mai andato a Dio, c'è chi dice di stare con Dio, c'è chi diceva di stare con Dio, ma a volte per non andare o tornare a Dio è perché nella mente sembra inutile. A volte uno ormai è talmente preso nel peccato che sembra inutile, sembra impossibile, ormai è chi sono, è la mia vita. E così si rimane nel peccato, separato da Dio. E o presto, o nel futuro, che comunque è presto, confronto con l'eternità, c'è tutta l'eternità. Io prego oggi che possiamo vedere che il cuore di Dio è tale che conviene andare a Dio, che tu stai fingendo di camminare con Dio e non c'è frutto, o che tu hai detto di credere in Dio e non lo fai più, o che tu non hai mai detto di credere in Dio. Io prego che tu vedrai oggi il cuore di Dio. Se tu dici, ma io sono credente, ma nella vita stai cercando di farcela tu, o hai peccati che non vuoi abbandonare, io prego che vedrai più di Dio. Quando pensi a Dio, è buono pensare a Dio. Quali attributi ti vengono in mente? Allora, presumo che si pensa alla santità di Dio. È l'attributo più menzionato e non puoi capire chi è Dio se non capisci la santità di Dio. Se guardiamo la natura, io con Manuel, con le scienze, io resto meravigliato ogni settimana. Ma che creazione! E non importa quale aspetto della creazione stiamo studiando, io rimango meravigliato. Si vede l'intelligenza di Dio in ogni angolo della creazione, dalle cose microscopici a come le stelle, la luna e le pianeti sono coordinati insieme per il nostro bene. Leggendo la Bibbia, io vengo colpito dall'ira di Dio. Cioè, davanti all'ira di Dio, nessun vantaggio, successo, piaceri del mondo ha importanza. Gesù dice in Marco 8 che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. In Luca, la parabola, non è detto come parabola, il racconto del ricco e Lazzaro, il ricco che si divertiva splendidamente tutti i giorni, tutto quello che vuole. Lui aveva guadagnato il mondo. Eppure, dopo la morte, cosa voleva? Disperatamente un sollievo, piccolo. Quando ha capito che era impossibile, cosa voleva? Disperatamente che i suoi fratelli potessero ravvedersi per non arrivare dove era lui. Allora, che assurdo di essere uno dei suoi fratelli ancora sulla terra, o mirando di essere uno dei suoi fratelli, dove uno si diverte splendidamente con la vita che vuole tutti i giorni, sapendo che subito dopo per sempre c'è quello. L'ira di Dio. Un commento sull'ira di Dio. Mi ha scritto una persona in questi ultimi, ieri mi pare, o l'altro ieri, dicendo, io sto cercando Dio, ma mi è difficile perché leggo dell'ira di Dio, leggo di Dio che sterminava popoli interi, certe città, Amalekiti, eccetera. Allora, dobbiamo capire una cosa dell'ira di Dio. L'ira dell'uomo è malvagio. L'ira dell'uomo è ingiusto. L'ira dell'uomo viene dal peccato. L'ira di Dio è giusto, giustissimo. L'ira di Dio è santo, è puro. L'ira di Dio è quello che l'uomo ribelle merita. Non si può scappare dall'ira di Dio. L'ira di Dio è quello che noi meritiamo. L'ira di Dio è giusto. L'ira di Dio non è come l'ira degli uomini. Quello è ingiusto. Quello è un uomo malvagio che agisce con ira. L'ira di Dio è un Dio santo che agisce con giustizia. E la cosa giusta è ira. Quindi quando leggi di un Dio che ha fatto sterminare popoli, devi capire, Lui conosceva i loro cuori. Ed era giusto in quello che fa, ha fatto, come sarà giusto in quello che farà con tutti coloro che non hanno Gesù Cristo. Certamente parlando degli attributi di Dio, è giusto pensare alla gloria di Dio. Vediamo qualcosa della gloria di Dio nella natura. Da un fiore alla nascita di un bambino, a un panorama in montagna, al mare, nelle stelle. Vediamo la gloria di Dio, ombre della gloria di Dio, nella creazione. Ma vediamo della gloria di Dio nella Bibbia. Vediamo nel fuoco, la colonna di fuoco e di nuvola che seguivo, andava davanti il popolo di Dio. Vediamo la gloria di Dio in Gesù Cristo che poteva comandare la natura. Vediamo la gloria di Dio in tanti aspetti, nella natura e nella Bibbia. E certamente potremmo parlare della giustizia di Dio e di tante altre qualità. Ma oggi vorrei concentrare su una caratteristica di Dio, una qualità essenziale che veramente determina come Dio agisce con noi. E quello è la misericordia di Dio. La misericordia di Dio ci rivela il cuore di Dio. La misericordia di Dio ci dimostra il cuore di Dio senza togliere dalla sua giustizia, gloria, santità o ira. Vogliamo considerare oggi un po', perché è un sorgente che non si può mai arrivare in fondo, un po' di questo aspetto meraviglioso e prezioso, e così di cui siamo così bisognosi, la misericordia di Dio, sapendo che la misericordia di Dio non è debolezza, altro che, è potenza, mischiata con la bontà e l'amore di Dio. E questo è la misericordia di Dio. E tu non puoi trovare una persona senza Cristo che può spiegarti la misericordia di Dio. E prego che oggi vedremo tutti qualcosa della misericordia di Dio. Che cos'è la misericordia? Inizio con una definizione. Perché prima di tutto nell'Antico Testamento la parola pietà è anche la parola misericordia. Allora, nel Nuovo Testamento c'è un uso della parola pietà in greco. La vera dottrina porta la pietà, che è tutta un'altra cosa. Ma nell'Antico Testamento e qualche volta nel Nuovo Testamento viene tradotto con la parola pietà, è una parola che è misericordia. E cos'è la misericordia? La misericordia non è solo fare del bene ad uno che non merita il bene. La misericordia è più profonda di quella. Quella è la bontà di Dio, la benignità di Dio. La misericordia è quando Dio fa del bene a chi merita il male. Quando uno merita l'ira e anziché ira riceve il bene da Dio. Quando noi chiediamo misericordia e nella Bibbia spesso chiediamo pietà, se viene accolta o quando sarà accolta la richiesta, quando riconosciamo quello che stiamo chiedendo. Se io sono arrabbiato con Dio per una prova a me ingiusta e mi arrabbio e io prego misericordia, non sto onestamente pregando per la misericordia, perché per me non è giusto che io debba subire questo, è troppo. Misericordia quando io so che non ho assolutamente sofferto abbastanza, perché ho peccato contro Dio ed io merito il fuoco eterno nel lago di fuoco, è quello che merito, e quindi tutto il male che mi arriva qua non è niente che un preassaggio di quello che merito. E se io chiedo misericordia e dicendo io merito molto peggio di questa prova, ma ti chiedo misericordia, Dio ascolta quella preghiera. Ognuno di noi è nato e cresciuto nel peccato, seguendo il principe dell'aria, Satana, seguendo la nostra carne, e di natura siamo tutti di natura figli di ira. E quando Dio salva qualcuno, lo porta ad essere figli di ira, a figlio di Dio. Voglio leggere della misericordia di Dio, prima capendo come eravamo, leggo Efesini 2, da 1 a 3. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Pensate a questo. Noi che siamo salvati eravamo figli di ira, come gli altri. Seguivamo la nostra carne contro Dio. Seguivamo il principe della potestà di aria, dell'aria, Satana. Eravamo carnali. Allora davanti a un Dio santissimo, eravamo figli di ira, sotto l'ira di Dio, meritavamo solamente l'ira di Dio, nessun bene. Meritavamo l'ira di Dio per tutta l'eternità. E se non fosse per la preziosa e tenera misericordia di Dio, Dio avrebbe dato a noi quello che meritiamo. Ci avrebbe dato un'eternità di ira. E l'inganno, che non è un inganno da parte di Dio, è da parte del nostro cuore, è il fatto che in questa terra ci sono cose belle. Un uomo con Dio e un uomo senza Dio possono piantare piante, alberi, quello che sia, e possono crescere bene per entrambi. Io posso farmi la mia ricetta di pane artigianale e uno senza Dio può fare la stessa ricetta di quello che immagino chi mi ha scritto il libro da cui ho imparato, non a Dio. Però il pane suo probabilmente viene bene, molto meglio del mio, ma il mio viene bene. Il fatto che uno è sotto ira non vuol dire che non riceve una marea di bontà in questa vita. Questo per attirare il cuore a Dio. E noi eravamo figli di ira, meritavamo il male, e Dio ha agito nei nostri confronti con misericordia. Però Dio è giusto. E Dio non può fare qualcosa se va contro la sua giustizia. E quindi per usare misericordia, Dio doveva soddisfare la sua giustizia. Doveva Lui provvedere un modo di punire la nostra condanna, per punire i nostri peccati, e Dio ha fatto questo in Gesù Cristo. Quindi l'atto di misericordia è proprio quello di punire Gesù Cristo, il suo figlio, al posto nostro. Leggo ancora in Efesini 2, se avete, aprite, perché voglio leggere vari versetti. Riprendo con versetto 3, E voglio andare avanti fino al versetto 18. Efesini 2, da 3 a 18. Fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Eravamo, per natura, figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché camminiamo in esse. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare ambidue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Questa è una descrizione della misericordia di Dio. E notate che questa misericordia, questo brano inizia parlando della misericordia e poi descrive la misericordia, è tutto fondato sul sacrificio di Gesù Cristo. Cioè, eravamo, se siamo salvati e se no tuttora, figli di ira. A causa del nostro peccato meritavamo la punizione e per poter salvarci Dio doveva mantenere la sua giustizia, ha mandato Gesù Cristo, suo figlio, alla croce per soffrire per i nostri peccati. Questo è dovuto alla sua misericordia. Allora, noi, perché ci sono scontri in famiglia? Marito e moglie, genitori e figli, perché? Perché di tendenza carnale come viviamo. Vogliamo i nostri diritti, la nostra libertà, come vogliamo noi, le nostre preferenze. E gli altri ci ostacolano e questo crea scontri. Oh, grazie a Dio che Lui non è così con noi. Io voglio un popolo che mi ubbidisce, che mi onora, come merito. E voi non siete così. Via, lago di fuoco. Invece ha mandato Gesù Cristo per poter offrire misericordia. Infatti mandare Gesù era già un atto di misericordia. In tutta la Bibbia vediamo esempio dopo esempio dopo esempio della misericordia di Dio. C'è un brano molto importante che ci aiuta a capire il cuore di Dio, quello in Esodo 33 e 34, alcuni versetti. Mosè parla con Dio e Dio si rivela a Mosè più che qualunque altro uomo. Questo brano ci aiuta a conoscere Dio. In Esodo 33 Dio aveva detto che manderò un angelo con voi. E Mosè dice, no, no, non vado se non sei tu con noi. E poi Mosè, visto che aveva ricevuto favore da Dio, dice, fammi vedere la tua gloria. Leggo Esodo 33, da 14 a 18. L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qua. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse, fammi vedere la tua gloria. Se mi dai questa grazia speciale, io voglio vedere la tua gloria. Quanto spesso noi chiediamo la cosa sbagliata. Dio mostra qualcos'altro a Mosè, andando giù in 33, 19, mostra la sua bontà, grazia e misericordia, pietà. Leggo 19. L'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Io farò grazia a chi farò grazia. Io avrò pietà di chi avrò pietà. Avrò misericordia a chi avrò misericordia. Cosa sta dicendo Dio? Non dipende dalla persona. Non si può dire avrò grazia a chi ha fede in me. Non avrebbe più grazia. Perché quella persona, a differenza dell'altra persona, ha scelto di avere fede, perciò avrò grazia. Non è grazia se uno ha fatto qualcosa per meritare. La grazia è quello che non è meritata. La stessa cosa con la misericordia, qui tradotto come pietà. Se la persona è più buona, più fedele, la bontà non è misericordia. Misericordia è quando la persona non la merita. Ricordando che Mosè aveva chiesto di vedere la gloria, Dio dice passerò davanti a te. E quando succede in 34 versetto 5-8, Esodo 34 da 5-8, Dio cosa proclama a Mosè? Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. L'Eterno passò davanti a lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Dio si presenta come misericordioso, lento all'ira, ma non al punto di compromettere mai la giustizia. Dio punirà i colpevoli, quelli che non accolgono il perdono. Però quello sulla quale Dio mette enfasi è la sua misericordia. Per conoscere Dio, tu devi vedere la sua misericordia. Tu devi vedere questo Dio santo e giusto che offre di perdonarti. Per quanto i tuoi peccati sono gravi, avendo mandato Gesù per poter perdonarti. Dio è giusto. E lui dice, non lascerà il colpevole impunito, arriverà il giorno di giudizio. E dice in secondo Tessalonicesi che Gesù Cristo tornerà in una fiamma fiammeggiante per rendere vendetta. per versare la sua ira. Apocalisse 6 dice che gli uomini, grandi, piccoli, poveri, ricchi, tutti grideranno alle montagne di Kadesh, ci è addosso, chi può resistere? È venuto l'ira dell'agnello, chi può resistere? La risposta è nessuno. Oggi è il giorno della salvezza. Però voglio vedere questo cuore. Israele, dopo Mosè, per secoli, come andava Israele? Un popolo esemplare? Un popolo che seguiva Dio fedelmente? Che evitava gli idoli intorno a loro? No, il contrario. Peccavano, peccavano, molto più di quanto ubbidivano, peccavano, peccavano, peccavano. E cosa faceva Dio? Mandava profeta dopo profeta dopo profeta per svegliarli a tornare a Lui, per esortarli a ravvedersi. In Secondo Cronache 39, notate quello che Dio dice al suo popolo ormai secoli di peccato tramite un profeta. Leggo Secondo Cronache 39. Poiché se tornate all'Eterno, i vostri fratelli, i vostri figli saranno trattati con compassione da quelli che li hanno deportati e ritorneranno in questo paese. Perché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non ritirerà la sua faccia da voi se ritornate a Lui. Tu ti sei allontanato da Dio? O sei sempre rimasto lontano? In base a quello che tu meriti, non potresti tornare a Dio. Ma Dio qui ci chiama, quando pecchiamo, a ritornare a Lui, presentandosi come un Dio clemente e misericordioso. E ci promette qui, come tanti altri posti, se noi ritorniamo veramente a Lui, Egli ci riprenderà e ci perdonerà. E possiamo avere comunione vera con Lui. Questo è il cuore misericordioso di Dio. Attenzione, Dio guarda il cuore. Io posso dire, io torno a Dio, perché voglio fare bella figura davanti agli uomini, ma Dio guarda il mio cuore. Quindi non si parla di un'azione esterna, si parla di un cuore rotto, che capisce la stoltezza del peccato e vuole Dio e sa che non può avere Dio nel suo peccato e va a Dio chiedendo misericordia e Dio perdona e avrà compassione. Nell'Antico Testamento sentiamo della misericordia o la pietà di Dio volta dopo volta dopo volta. Vi leggo due versetti. In Isaia 30:18, Gioele 2:13. Perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia, poi Egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi, perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in Lui. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato. Questo è Dio. Essere misericordioso è il cuore di chi è Dio. I salmi ne parlano moltissimo. Io leggo 3, 4, 5 salmi solo come esempio. 86, 5. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. 103, 8. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. 111:4. Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. 116:5. L'Eterno è pietoso e giusto. Il nostro Dio è misericordioso. 145:8-9. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. L'Eterno è buono verso tutti e pieno di compassione per tutte le sue opere. Dio è un Dio di misericordia. Un uomo che conosceva la misericordia di Dio è Davide, il re Davide. Grande uomo di Dio, ha conosciuto molti di Dio, ha scritto tanti salmi e poi ad un certo punto quel Davide ha tolto gli occhi da Dio e creduto gravemente nel peccato, adulterio, omicidio, mentire. Nella sua misericordia, Dio mandò il profeta Nathan a Davide per convincerlo del suo peccato. Davide non si era veduto da solo. E Dio ha avuto misericordia di lui, non lo ha lasciato lì, ha parlato al suo cuore tramite Nathan. E Davide si ravvide. Notate quello che Davide chiede nella sua preghiera in Salmo 51. Cosa vuole? Davide si riconosce di essere pieno di peccato. Sa quello che merita. Cosa prega? Leggo il primo versetto in Salmo 51. Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui, dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Abbia pietà di me, abbia misericordia di me. Ricordate che nell'ebraico la parola che viene tradotto pietà viene anche tradotto misericordia. Davide non vuole giustizia. Davide non vuole giustizia. Non dice, Signore, trattami giustamente. No, 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 non vuole giustizia. Lui vuole misericordia. Sa che merita la punizione, la condanna eterna. E perciò chiede la misericordia. Quando riconosciamo quanto abbiamo peccato contro Dio, allora possiamo chiedere misericordia. La misericordia di Dio, che è la bontà al posto del male che meritiamo da Dio. Tu riconosci di aver bisogno di misericordia? Davide si era veduto, ha ripreso il cammino, ma verso la fine della vita è caduto ancora. Questa volta la Bibbia non specifica, ma sembra che sia orgoglio. Quando ha fatto un censimento e perfino il suo generale ha pregato lui, no, ti prego, non farlo. Capiva che la motivazione era sbagliatissima. Allora Dio mandò un profeta per dare a Davide 3 scelte di punizione. Tu hai peccato e adesso Dio ti punisce. Ti do 3 scelte, scegli tu la punizione. E notate che Davide sceglie la punizione da Dio, perché diceva Dio ha misericordia, gli uomini no. Leggo questo brano secondo Samuele 24, 13-14. Quindi la parola qui tradotta come compassione potrebbe essere anche tradotto misericordia. Gad, profeta, andò dunque da Davide a riferirgli la cosa e disse: vuoi che vengano per te 7 anni di carestia nel tuo paese, o 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono, o 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi un po' quali risposte devo dare a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad: mi trovo in grande angoscia, cadiamo pure nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandi, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Davide sapeva di meritare solo il male ed era pronto ad accettare la disciplina da Dio, ma conosceva anche la misericordia di Dio e si aggrappava alla misericordia di Dio. Questo non era un modo per scappare dalla punizione e la disciplina. No, no, Davide dice, io merito. E che Dio manda pure la disciplina, ma non voglio cadere nelle mani degli uomini, ma nelle mani di Dio. Questo non è possibile. Non è possibile scegliere la misericordia se non sei ravveduto. Non puoi dire, ah, mandami la cosa più leggera. Non puoi tu dire a Dio cosa mandarti. Dio è il giudice. Dio decide Però Dio offre i misericordi quando siamo ravveduti veramente. Non è solo l'Antico Testamento che parla costantemente della misericordia. Anche nel Nuovo Testamento, dappertutto, siamo salvati per la misericordia di Dio. Vediamo la misericordia di Dio personificata in Gesù Cristo sulla croce. Noi vediamo anche che chi ha misericordia, parlando degli uomini, sarà benedetto. E quando è che noi abbiamo misericordia? Quando riconosciamo la misericordia di Dio. Matteo 5,7 Gesù parla: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Matteo 18,33, parlando al servo che era stato condonato, e poi il conservo aveva un debito infinitamente più piccolo e lui non ha avuto misericordia, e il padrone dice a lui: non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te, ovvero misericordia. Luca 6,36, siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. In Luca 10 Gesù racconta il comandamento di amare il tuo prossimo come te stesso, poi racconta la parabola del buon samaritano, alla fine domanda chi era il vicino di quell'uomo. Notate la risposta, è quello che Dio poi comanda, Gesù comanda. E quello disse, chi era il vicino? E quello disse, colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse, va e fa lo stesso anche tu. Va ad usare misericordia, perché noi viviamo per la misericordia di Dio. Ripetutamente vediamo persone che chiedono misericordia da Gesù, perché Gesù è Dio, e loro chiedono da Gesù misericordia. Tantissimi brani. Leggo Matteo 9,27, solo pochi. E mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo: abbia pietà di noi, figlio di Davide. Matteo 15, Gesù è fuori. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: abbia pietà di me, signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Abbia pietà, abbia misericordia. Io non merito, io sono una donna pagana, però io so chi sei e so quello che puoi fare. In Matteo 17, un uomo aveva un figlio con un demone. Disse: signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente e gli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. Abbi pietà, abbi misericordia. Luca 18, anche qui sarebbe da tradurre come misericordia. Due uomini andarono nel tempio a pregare, fariseo e pubblicano. E il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso di me, verso me peccatore. Sii placato, abbia misericordia. Si chiedeva misericordia, pietà da Gesù, perché le persone che ricevevano sapevano che non meritavano. Allora, ricordate che se io sono agitato in una mia prova, io non sto chiedendo misericordia. Se io mi lamento di una prova, io non voglio misericordia, perché secondo me merito meglio di questo. Ricordate questo. Lamentarmi e io non merito questo. Se io sono in un paese e pur conoscendo la legge che loro danno frustrate e danno 30 frustrate per un certo reato e io lo so e faccio reato e mi arrestano e arrestano 10 altri con me, abbiamo tutti fatto la stessa cosa. E tutti i 10, io sono l'ultimo, 30 frustrate, schiene piene di sangue. E io l'ho fatto. E arrivo io. E il giudice dice, a lui dai solo 10. Io non mi lamento per quelli 10. Io sono contentissimo per la misericordia di darmi 10 e non 30. Allora se io mi lamento di una prova, io sto dicendo, io non merito così, merito di meglio. Non posso pregare chiedendo pietà, chiedendo misericordia. E la mia preghiera non viene ascoltata. Dio ascolta chi chiede misericordia. E Dio ama rispondere a chi chiede misericordia. Qual è il cuore di Gesù Cristo? Quando la gente chiedeva pietà, misericordia a Lui, qual è il cuore? Allora, ricordate secondo Corinzi 7, c'è la tristezza del mondo, la tristezza di Dio. C'era un uomo in America che aveva abusato tante persone, era un dottore, questo era da recente, e lui lavorava con atleti di un alto livello e lui aveva abusato di loro terribilmente e ha ricevuto centinaia di anni in prigione. Ad un certo punto piangeva e una delle ormai donne, era una ragazza perché aveva fatto del male a lei, diceva, tu non piangi perché sei ravveduto, tu piangi per le conseguenze che hai. Ed è vero, non era ravveduto. No, no, se io mi trovo in disperazione, Dio aiutami, ti prego, aiutami, 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 no Signore, non voglio questo. Ma sono veramente, sto chiedendo misericordia o non voglio queste cose brutte? No, misericordia quando io so, io merito questo. Anzi, merito il peggio. Ma mi aggrappo alla misericordia di Dio. Io merito ed io merito. Io merito la condanna eterna. Merito che Dio si allontana per sempre, totalmente da me. In questa vita mi lascia avere una vita peggiore possibile e poi mi manda all'inferno. Io merito quello. Io voglio misericordia. Romani 9, trovate Romani 9, voglio leggere da 21 a 24. È un brano che ci aiuta a capire la salvezza. Perché siamo salvati? Qual è dietro tutto quello che vediamo? Abbiamo creduto, certamente, ci siamo ravveduti, certamente, ma dietro tutto quello c'è quello che solo tramite la Bibbia potremo sapere, perché non è visibile umanamente, ma Dio ci rivela. Leggo Romani 9, 21 a 24. Dio è il vasaio. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria, cioè noi che egli ha chiamato non solo fra i giudei ma anche fra i gentili. Prego che vedrete che la salvezza non è dovuta a qualche merito in noi, ma è totalmente un atto di misericordia da parte di Dio. Noi che siamo salvati siamo della stessa identica pasta di coloro che rimangono nel loro peccato. Non siamo stati più buoni o più bravi. Non abbiamo cercato Dio per primo. Piuttosto siamo vasi di misericordia. Dio ha scelto di usare misericordia con noi. E questo per far vedere le ricchezze della sua gloria. Dio giudica. Dio manderà moltissime persone alla punizione eterna a causa del loro peccato. Perché quel pasto, quell'argilla, com'era? Era tutto uomini peccatori. Non c'era altro. Dopo Adamo siamo tutti nati peccatori di natura. E chi siamo? Il fatto che Dio è misericordioso non dovrebbe farci credere che Dio sia ingiusto. Dio è giusto. Dio dà a tutti quello che meritano, tranne Dio dà a tutti quello che meritano, tranne quelli con cui usa misericordia. Dio dà a Cristo quello che loro meritano. Se tu sei nel peccato, dovresti correre a Dio, perché oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Dio ama salvare. Dio ama perdonare. Ripetutamente nella Bibbia Dio chiama l'uomo di andare a Lui per ricevere il perdono. Questo perché Dio è misericordioso, ama perdonare. Allora vorrei chiudere con un appello. Forse tu ti sei allontanato da Dio, o da poco o da tanti anni. Forse tu non ti sei mai avvicinato a Dio. Forse non vai a Dio perché ti sembra impossibile andare a Dio. Forse valuti che i tuoi peccati ormai sono troppi. Forse tu pensi che hai disprezzato Dio così tanto che è impossibile tornare a Lui. Forse credi che Dio non potrebbe mai perdonarti. Allora, onestamente, se dipendessi da quello che meritiamo, avresti perfetta ragione. Tu non meriti il perdono, io non merito il perdono. Il nostro peccato contro Dio è così grave che non dobbiamo mai aspettare il perdono perché siamo stati bravi adesso. Ma ti faccio un appello. Ti invito a considerare la misericordia di Dio. Nonostante quanto tu hai peccato contro Dio, sei nel peccato adesso. Nonostante quanto tempo è passato che sei nel peccato. Nonostante quanto hai disprezzato Dio. Nonostante che tu meriti solo la punizione eterna nel lago di fuoco, Dio ti invita, Dio ti comanda di tornare a Lui. Ti invita a lasciare il tuo peccato, andare a Lui per ricevere il perdono. Io voglio chiudere leggendo quello che Dio dice all'uomo malvagio. In Isaia 55, 8 e 9. Isaia è stato scritto ai giudei, quindi è vale per tutti, ma è stato scritto ai giudei, quello che dico, a quelli che avevano sentito di Dio, a quelli che erano empi pur avendo sentito di Dio, quindi erano ancora più colpevoli. E mentre leggo, ascoltate il cuore di Dio e rendete conto che se tu stai camminando nel peccato, Dio sta parlando a te tramite questo brano. Isaia 55, versetto 6 e 7. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. A te dico, cerca Dio mentre lo si può trovare. Dio è vicino oggi. Invocatelo mentre è vicino oggi. Oggi si può tornare a Dio e trovare misericordia per essere perdonato. E non importa quanto hai peccato, perché il sacrificio di Cristo è più grande. Oggi puoi tornare a Dio e ricevere pieno perdono. Tu puoi avere questo perdono per mezzo di Gesù Cristo, per la prima volta, oppure se tu ti sei allontanato. Quindi faccio appello ai vostri cuori. Non rimandare. Non sappiamo di avere domani. Non aspettare che sia troppo tardi. Dio è vicino oggi. Torna a Dio. Umiliati davanti a Dio. riconosci il tuo peccato, non scusarti, accetta pienamente la tua colpa, confessa il tuo peccato apertamente a Dio, aggrappiti per fede a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per pagare la condanna dei nostri peccati. Va a Dio per ricevere la sua misericordia in Gesù Cristo e Dio ti perdonerà. Perché andare avanti nel peccato? Perché arrivare al giudizio finale coperto con la tua colpa quando Dio ti offre perdono? Perché continuare a vivere lontano da Dio cercando quello che non può mai soddisfare il tuo cuore, che solo ti allontana sempre di più, quando invece tu puoi essere perdonato e riconciliato con Dio? O che tu ti chiami credente e non stai veramente camminando con Dio, è un nome, non è una realtà. O che tu sai di non essere credente. Ad entrambi dico, ravvediti, confessa il tuo peccato, crede in quello che Gesù Cristo ha fatto. Accetta il dono della misericordia di Dio finché c'è tempo. Oggi è il giorno. Oh Padre, non sono semplici parole. Ci sarà questa parola, che sia oggi o un altro giorno, ma ci sarà questa parola. E molto presto dopo ci sarà la morte fisica di qualcuno che ascolta e rifiuta. E lì sarà troppo tardi. Ti prego che ognuno possa riflettere. Riflettere che la vita è un vapore, può finire in un attimo, può finire in un attimo. E quante volte diciamo dovrei, vorrei, lo farei, lo farò, e passa tempo, e passa tempo, e passa tempo. Oh Padre, tempo è un dono, ma è un dono limitato. Il perdono è un dono ed è completo, ma è limitato nel tempo e per oggi. Non sappiamo di avere domani. Ti prego per vero ravvedimento. Ti prego che si può aggrapparsi a Gesù Cristo per ottenere misericordia. Misericordia, il bene al posto del male. Il vero bene, il bene duraturo. Il bene che non finirà mai, al posto del peccato, al posto dell'inganno, al posto della menzogna, al posto della condanna. Parla ai cuori di ciascuno. E quando noi che abbiamo Cristo cadiamo nel peccato, che possiamo umiliarci subito e rivolgerci a te, per ottenere misericordia per mezzo di Gesù Cristo, perché è l'unico modo che tu riesci a perdonare, è perché Gesù Cristo ha preso la condanna. Grazie per Gesù Cristo. Parla ai nostri cuori nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.